Capitolo 31. Squillò un campanello e passarono alcuni giovani, orribili, insolenti e frettolosi, nello stesso tempo intenti a cogliere l'impressione che producevano. Passò anche Piotr attraverso la sala, con le ghette e la livrea, il viso ottuso e animalesco, e si avvicinò a lei per accompagnarla al treno. Gli uomini rumorosi fecero silenzio mentre ella passava accanto a loro sulla banchina, e uno di loro mormorò qualcosa dietro di lei a un altro, qualcosa si intende di volgare. Ella salì sull'alto predellino e sedette sola in uno scompartimento su di un sudicio divano a molle che una volta era stato bianco. Il sacchetto rimbalzò sulle molle e poi si fermò. Piotr, in segno di addio, si tolse presso il finestrino e con un sorriso ebete il suo cappello gallonato. Un capotreno insolente sbatté la porta e abbassò la maniglia. Una signora sgraziata, con un vestito ridicolmente ampio dietro, Anna col pensiero denudò quella donna e inorridì della sua deformità. Con una bambina che rideva forzatamente, passarono di corsa lì sotto.
«Da Caterina Andreevna, sempre da lei, ma tante!»
gridò la bambina. «La bambina, anche quella è sfigurata e smorfiosa», pensò Anna. Per non vedere nessuno si alzò svelta e sedette accanto al finestrino opposto nello scompartimento vuoto. Un informe contadino sudicio, con un berretto di sotto al quale spuntavano dei capelli arruffati, passò vicino a quel finestrino, chino verso le ruote della vettura. «C'è qualcosa di noto in questo informe contadino», pensò Anna, e ricordatasi del sogno si allontanò tremando di paura verso la parte opposta. Un capotreno apriva la porta per fare entrare una coppia. «Desiderate uscire?» Anna non rispose. Il capotreno e quelli che erano entrati non notarono sotto il velo il terrore sul viso di lei. Ella tornò nel suo angolo e sedette. La coppia sedette dalla parte opposta, esaminando con attenzione, sott'occhio, il vestito di lei. Sia il marito che la moglie sembravano ripugnanti ad Anna. Il marito domandò il permesso di fumare, evidentemente non per fumare, ma per intavolare discorso con lei. Ottenutone il consenso, si mise a dire in francese alla moglie che, ancor più che di fumare, aveva bisogno di parlare. Parlavano fingendo di sciocchezze, sol perché lei sentisse. Anna vedeva chiaramente che erano annoiati l'uno dell'altra e che si odiavano a vicenda. E non potevano non odiarsi, simili pietosi esseri deformi. Si sentì un secondo campanello seguito da un trasportar di bagagli, da grida e da risate. Per Anna era così chiaro che nessuno aveva di che rallegrarsi che quelle risate la irritarono fino a farla soffrire e le venne la voglia di tapparsi le orecchie per non sentirle. Finalmente squillò un terzo campanello e che già un fischio, si sentì uno stridio di catene, una forte scossa e il marito si fece il segno della croce. «Sarebbe interessante chiedergli cosa intende con questo», pensò Anna con cattiveria. Guardando di fianco alla moglie, ella osservava attraverso il finestrino le persone che avevano accompagnato i congiunti al treno e che stavano in piedi sulla banchina, e pareva proprio che andassero all'indietro. Scotendosi regolarmente sui binari, la vettura in cui era seduta Anna scivolò lungo la banchina, accanto a un muro di pietra, a un disco e ad altre vetture. Con un suono sottile, le ruote risonarono più scorrevoli e più oleate sulle rotaie. Il finestrino si illuminò del sole vivido della sera e un vento leggero si mise a giocare con la tendina. Anna dimenticò i suoi vicini di vagone e, al leggero dondolio della corsa, aspirando l'aria fresca, si mise di nuovo a pensare. «Sì, a che punto mi son fermata? Al fatto che non riesco a inventare una situazione in cui la vita non sia un tormento, che noi tutti siamo creati per tormentarci, e che noi tutti lo sappiamo e tutti inventiamo dei mezzi per ingannarci. E quando si vede la verità, che mai si può fare?» «La ragione è data all'uomo per liberarsi di quello che lo inquieta», disse in francese la signora, evidentemente soddisfatta della propria frase e facendo smorfie con la lingua. Queste parole parvero rispondere al pensiero di Anna. «Liberarsi di quello che lo inquieta», ripeté Anna. E guardando il marito dalle guance rosse e la moglie magra, ella capì che la moglie malaticcia si considerava una donna incompresa e che il marito la ingannava mantenendo in lei questa opinione su se stessa. Ad Anna pareva di vedere la loro storia e tutti gli angoli remoti dell'anima loro mentre spostava su di essi la sua luce. Ma lì non c'era nulla di interessante e continuò il suo pensiero. «Sì, mi agita molto e la ragione è data per liberarsene. Perciò bisogna liberarsene. E perché non spegnere la candela quando non c'è più nulla da guardare, quando fa ribrezzo guardare tutto? Ma come? Perché questo capotreno è passato di corsa sulla traversa? Perché gridano quei giovani in quello scompartimento? Perché parlano? Perché ridono? Tutto è menzogna, tutto inganno, tutto malvagità. Quando il treno entrò in stazione, Anna uscì tra la folla degli altri passeggeri e, allontanandosi da loro come da lebbrosi, si fermò sulla banchina cercando di ricordare perché era arrivata là e cosa avesse intenzione di fare. Tutto quello che prima le sembrava possibile, adesso era così difficile a considerarsi, specialmente tra la folla rumoreggiante di tutte quelle persone deformi che non la lasciavano in pace. Ora i facchini accorrevano da lei offrendole i loro servigi, ora dei giovani battendo coi tacchi le assi della banchina e discorrendo forte la esaminavano, ora quelli che venivano incontro si facevano di lato non dalla parte giusta. Ricordatasi che voleva proseguire, se non ci fosse stata risposta, fermò un facchino e domandò se era venuto un cocchiere con un biglietto per il conte Vronsky. «Il conte Vronsky? Per incarico suo sono stati qui proprio ora. Venivano incontro alla principessa Sorokina con la figlia. E il cocchiere com'è?» Mentre ella parlava col facchino, Mihaila, rosso e allegro, con un elegante pastrano turchino e la catena, evidentemente orgoglioso d'aver eseguito così bene la commissione, le si avvicinò e le porse un biglietto. Ella aprì e il cuore le si strinse ancor prima di leggere. «Mi dispiace molto che il biglietto non m'abbia trovato. Verrò alle 10», scriveva Vronsky con una scrittura trascurata. «Ecco, me l'aspettavo», si disse con un sorriso cattivo. «Va bene, allora va a casa», disse piano rivolta a Mihaila. Ella parlava piano perché la rapidità dei battiti del cuore le impediva di respirare. «No, non ti permetterò di tormentarmi». Ella pensò, rivolta con minaccia, non a lui né a se stessa, ma a chi le imponeva di tormentarsi, e si incamminò per la banchina lungo la stazione. Due cameriere che camminavano sulla banchina si voltarono a guardarla, facendo ad alta voce qualche apprezzamento sul suo vestito. «Sono veri», dissero dei pizzi che ella aveva addosso. I giovani non la lasciavano in pace. Di nuovo le passarono accanto guardandola in viso e gridando fra le risa qualcosa con voce contraffatta. Il capostazione, passando, le domandò se partiva. Un ragazzo, venditore di kvass, non le toglieva gli occhi di dosso. «Dio mio, dove andare?» Ella pensava, allontanandosi sempre più sulla banchina. Alla fine si fermò. Le signore e i bambini, che erano venuti a incontrare un signore con gli occhiali e che ridevano e parlavano forte, tacquero esaminandola quando ella giunse alla loro altezza. Ella affrettò il passo e si allontanò da loro verso l'orlo della banchina. Si avvicinava un treno merci. La banchina si mise a tremare e a lei parve d'essere di nuovo in viaggio. E a un tratto si ricordò dell'uomo schiacciato al suo primo incontro con Vronsky e capì quello che doveva fare. Dopo essere scesa con passo veloce e leggero per i gradini che andavano verso le rotaie, si fermò accanto al treno che le passava vicinissimo. Guardava la parte sottostante dei carri, le viti e le catene e le ruote alte di ghisa del primo carro che scivolava lento e cercava di stabilire con l'occhio il punto mediano fra le ruote anteriori e le posteriori e il momento in cui questo punto mediano sarebbe stato di fronte a lei. «Là!» si diceva guardando nell'ombra del carro la sabbia mista a carbone di cui erano sparse le traverse. «Là, proprio nel mezzo, e lo punirò, e mi libererò da tutti e da me stessa». Voleva cadere sotto il primo vagone che giungesse alla sua altezza nel punto mediano, ma il sacchetto rosso che aveva preso a togliere dal braccio la trattenne ed era già tardi. Il punto mediano le era passato accanto. Bisognava aspettare il vagone seguente. Un sentimento simile a quello che provava quando, facendo il bagno, si preparava a entrare nell'acqua, la prese, ed ella si fece il segno della croce. Il gesto abituale della croce suscitò nell'anima sua tutta una serie di ricordi virginali e infantili, e a un tratto l'oscurità che per lei copriva tutto si lacerò, e la vita le apparve per un attimo con tutte le sue luminose gioie passate. Ma ella non staccava gli occhi dalle ruote del secondo vagone che si avvicinava. E proprio nel momento in cui il punto mediano fra le ruote giunse alla sua altezza, ella gettò indietro il sacchetto rosso, ritirò la testa fra le spalle, cadde sulle mani sotto il vagone e con movimento leggero, quasi preparandosi a rialzarsi subito, si lasciò andare in ginocchio. E in quell'attimo stesso inorridì di quello che faceva. «Dove sono? Che faccio? Perché?» Voleva sollevarsi e ripiegarsi all'indietro, ma qualcosa di enorme, di inesorabile, le dette un urto nel capo e la trascinò per la schiena. «Signore, perdonami tutto!» Ella disse, sentendo l'impossibilità della lotta. Un contadino, dicendo qualcosa, lavorava su del ferro, e la candela, alla cui luce aveva letto il libro pieno di ansie e di inganni, di dolore e di male, avvampò di una luce più viva che mai. Le schiarì tutto quello che prima era nelle tenebre. Crepitò, prese ad oscurarsi e si spense per sempre.